Bene, greggio pubblico della DeepCon. Introduco questo panel con una premessa che è indispensabile, penso. Questo panel l'avevo in preparazione da tempo e mi sono posto il problema di presentarlo in questo particolare momento, quando le notizie belli che rompono nella nostra quotidianità da ogni TG. Tuttavia, anche per sottolineare come l'aggressione in corso non possa essere concesso di alterare le nostre vite e i nostri interessi, oltre a quello che già lo sta facendo, anche in accordo con l'organizzazione, sottotitolo Flora, ho deciso di presentarlo comunque. Nella prossima ora vi parlerò un po' a ruota libera di fantascienza e tecnologia bellica e il loro rapporto di influenza reciproca, che ha portato la fantascienza ad anticipare la tecnologia, salvo poi trovare in essa spunti e interi temi, per arrivare infine a creare un substrato culturale atto a percepire come reali sviluppi di tecnologia oggettivamente improbabili. Vediamo un po', partiamo, come dire, dall'inizio, da molto lontano. È un binomio tra la fantascienza e le armi, comincia subito anche con la protofantascienza di Verna. Nautilus sappiamo tutti che cos'è, guarda caso viene usato da Nemo per affondare navi militari, soprattutto di una particolare potenza che non viene mai nominata, l'Inghilterra. Abbiamo l'Albatros di Robur, abbiamo soprattutto i 500 milioni della Begum, che magari forse non è uno dei romanzi di Verne più conosciuto, ma comunque è tutto incentrato su una certa figura, come dire, militarista dei tedeschi. La storia ha a che fare con questa eccezionale eredità che viene spartita da dei cugini francesi e tedeschi, e ovviamente i perfidi tedeschi di Stalstad, la città d'acciaio, tramano di distruggere la pacifica Franceville. Il romanzo del 79 bruciava tantissimo ancora a Sedan e la caduta del Secondo Impero. Forse bisogna ricordare ancora oggi ai francesi che quella guerra lì l'hanno dichiarata loro. Uno dei temi che viene usato moltissimo, diciamo che nel primo cinquantennio del Novecento, dalla fantascienza, è il tema della superbomba. Anzi, cominciamo addirittura prima. C'è questo signore dall'aria così compita, Robert Cromie, che nel 1895 pubblica The Crack of Doom. È il suo terzo più ambizioso romanzo di fantascienza, un thriller ambientato 100 anni di futuro, e viene sventato una trama da parte di un gruppo di pazzi che dovrebbe usare un ordigno per distruggere l'intera Terra, con qualcosa che viene chiamata Atomic Consciousness. Non saprei nemmeno come tradurla. Notare che questo romanzo con questa Atomic Consciousness viene pubblicato un anno prima della scoperta della radioattività da parte di Becquerel, quindi alla faccia della preveggenza. Quest'altro bel esemplare di Vittoriano, qualcuno potrebbe dire che, come dire, gli autori dell'epoca avevano un altro standing. Questo bel esemplare di Vittoriano è l'autore di qualcosa che viene pubblicato dopo la sua morte nel 1911, con questo The Lord of Lobur, in cui tra le varie cose si parla di guerre future combattute, guarda caso, tra l'Inghilterra e la Germania, e in cui viene nominata un'intera panoplia di armi basate su una tecnologia di manipolazione atomica. C'è questa trovata di raggi infragilitori che non mi risulta sia mai più stata poi ripresa da nessun altro. L'idea è quella che questo raggio rende l'acciaio fragile come il vetro, e quindi le macchine, le cose si autodisintegrano, eccetera. E si accenna anche dei potentissimi esplosivi. Questo signore qui è stato un abbastanza prolifico come autore, con un taglio vagamente socialisteggiante, tanto per dire, tra i suoi titoli The Angel of the Revolution e Tale of the Coming Terror, che altro c'è, The World Master, The Great Weather Syndicate. È incredibile, quando si va a scavare si scopre che c'è un'intera miniera di autori e di riferimenti che mai avremmo pensato di rintracciare. Continuando con la superbomba, ovviamente è inevitabile citare Wells, che passa per essere quello che sostanzialmente l'ha veramente introdotta nel suo The World Set Free. Effettivamente parla di un'arma, di un'arma atomica, lo fa in un modo un po' macchinoso, in cui sostanzialmente racconta che quest'arma ha un'esplosione che si prolunga nel tempo, poi dopo nella realtà nel racconto gli effetti sono quelli di un'esplosione a tutti gli effetti. Cioè, qui c'è un brano, per dire, alla fine finisce con entrambi gli aeroplani furono sballottati come volani, scagliati in alto e di lato, il timoniere con occhi luccicanti e lenti serrati si batté in grandi curve di inclinazione per l'equilibrio del velivolo. Vabbè, grazie tante. Come non citare il grande George Wood Campbell Jr.? Allora, ancora da studente del MIT, il futuro direttore della rivista Outstanding Science Fiction pubblica un racconto su Amazing Stories When the Atom Falls, dove i marziani, al solito ostili, sono in generale più tecnicamente progrediti rispetto alla Terra, ma non possono rivaleggiare con la Total Matter Energy, sviluppata dal protagonista perché in termini moderni potremmo dire che la rivoluzione informatica non ha avuto luogo su Marte, i marziani non possiedono la capacità di elaborare le complesse equazioni necessarie a padroneggiarla. La storia prosegue col classico tiro al piccione, la parte protagonista sconfigge l'armata marziale in un tripudio di proiettori a raggi catodici, raggi di calore, disintegrazione atomica, bombe, chi più ne ha più ne metta. E Campbell un po' che introduce un po' nell'immaginifico l'arsenale di raggi, di scudi, di armate spaziali, che sarà poi un po' sfruttato da moltissimi attori, lui per primo nella serie dedicata al personaggio di Al Moore. E tipo The Mighty Maze, Il figlio di Mu, pubblicate 5 parti dello Standing Story Magazine del dicembre del 34 e poi solo nel 35 pubblicato come, scusate, solo nel 49 pubblicato come romanzo intero. Ovviamente nella realtà dei fatti, in quegli stessi anni, la superbomba veniva percepita appunto come una cosa da fantascienza. Questi gli acceleratori di particelle, che ovviamente è infinitamente più piccolo rispetto a quelli che vengono usati oggi, tipo alle Jadon Crew-Leader, venivano appunto colloquialmente chiamati Atom Smasher, e diciamo così, per la tecnologia dell'epoca, un personaggio dello spessore di un Rutherford poteva dire l'energia prodotta dalla scomposizione dell'atomo è una cosa molto povera. Comunque, se aspetti una fonte di energia da trasformazione di questi atomi, sta parlando di moonshine, potremmo tradurlo come fantasie, chiaro di luna. Esatto. Questa cosa del fatto che però la fantascienza appunto cominciava a utilizzare appunto nelle sue trame cose tipo di Atom Smasher, eccetera, viene parodiata da questo autore, Atom Binder, che si inventa appunto una storia chiamata The Atom Smasher nel numero di ottobre del 38 di Amazing Story, e all'inizio della storia un impiegato dei brevetti di nome Milton Sanders si imbatte in una proposta di unità di conversione massa-energia di base. Nella storia ovviamente questo particolare inventore deve aver riuscito a ottenere qualcosa riconoscendo correttamente che il problema con gli Atom Smasher è che si occupano di un solo atomo alla volta e cerca un modo per liberare energie e un gran numero di atomi contemporaneamente. L'inventore immaginario di Band lo raggiunge generalmente sulla classica applicazione del Technobubble fantascientifico con un videoproiettore a raggi gamma che ovviamente non esiste. Ancora nel 39, niente o po' di meno, che Einstein poteva dire: i nostri risultati finora riguardanti la scissione dell'atomo non giustificano l'ipotesi di un utilizzo pratico di energie liberate. E invece no. Mentre Einstein si esprimeva con tanto scetticismo, Leo Szilard nel 33 a quanto pare effettivamente con un'idea ispirata dalla lettura niente di meno che dalla liberazione del mondo, riesce a immaginare, a concepire l'idea della reazione a catena. E questa cosa unita alla scoperta dei neutroni lenti dei ragazzi di via del panisperma e della fissione dell'uranio da parte di Otto Hahn gettano le basi per la svolta cruciale di cui appunto l'inventore di Binder aveva in qualche modo colto l'idea. Si tratta sostanzialmente di divire miliardi di atomi alla volta, insomma. Mentre la poderosa macchina industriale statunitense mobilitata, progetto Manhattan, costruiva le città atomiche di Los Alamos, Oak Ridge e Hanford, nel numero di marzo del 44 di Stanley Science Fiction compare il racconto Deadline. Quello che rende così straordinario questo racconto è che più di un anno prima della prima bomba atomica descrive il principio della reazione a catena e della fissione nucleare e il concetto di massa critica. Da notare che negli stessi anni lei, anche scrivendo sotto il nome di Enzo McDonald, non chiedetemi perché questi qui continuano a cambiare nome, nel 1941 riesce a raccontare sostanzialmente di un progetto molto simile al Manhattan, in cui però poi il tutto finisce con un grande cilecca. Infatti il titolo del racconto è Solution Unsatisfactory. In Deadline, Catmull colora l'azione su un qualche lontano pianeta alieno dove Seilla e Lise si adoperano nel costruire la superbomba prima degli avversari Nyanmareg, Germany, e fa descrivere il protagonismo della bomba in questo modo: due semisfere di ghisa serrate dai segmenti a spicchio di arancio di lega di cadmio e la spoletta, la vedo, una minuscola tira di lega di cadmio contenente un granello di radio, un contenitore di berillio, un piccolo esplosivo abbastanza potente da frantumare le pareti di cadmio. Poi, correggimi se sbaglio, l'ossido di uranio in polvere scorre insieme alla cavità centrale, il radio spara i neutroni in questa massa e l'U-235 prende il sopravvento, giusto? Ovviamente no. Però ci sono un mucchio di cose, c'è il cadmio, c'è l'U-235, tutto questo basta a mettere l'allarme all'FBI che sospetta una fuga di dati, niente meno, del progetto Manhattan. E a questo punto questi signori si vedranno appunto attenzionati dall'FBI, che comincerà a interrogarli, a chiedergli il per come, avranno il loro bel da fare a convincerli che quello che stanno dicendo alla fine non è un segreto, ma è qualcosa alla fine di pubblico dominio e che non è nemmeno una novità nel campo della fantascienza. Anni dopo, col senno di poi, Camp disse di essere stato fortunato che gli agenti degli FBI non notarono che tra la mappa degli abbonati che era appesa negli uffici si poteva rilevare uno strano affollamento di spilli in prossimità della sperduta zona del Tennessee di Clinch River Valley, dove era sorta dal nulla Oak Ridge. Va detto che molto probabilmente in realtà quegli agenti nemmeno sapevano loro che dove fosse Oak Ridge. Comunque è un aneddoto interessante. Ok, ovviamente sappiamo tutti che il 6 9 agosto vengono sganciate le armi nucleari sopra Hiroshima e Nagasaki, e la conseguenza immediata è la fine della guerra. È abbastanza interessante leggere quello che appunto scrive Camp nel suo primo editoriale post bellico. Qui dice: la bomba atomica è caduta, la guerra ovviamente è finita. Durante le settimane immediatamente successive alla prima bomba atomica, gli appassionati di fantascienza sono stati improvvisamente riconosciuti dalle loro origini non più come quegli stravaganti sognatori, e in molti casi, con loro grande compiacimento, sono diventati gli esperti di quartiere. Qua cominciamo a vedere questo effetto di la fantascienza. Ma forse si può anche prendere sul serio tutto questo genere di cose. Tra l'altro, un altro caso in cui, bene o male, c'è una qualche previsione del futuro, la troviamo nel celeberrimo 1984, in cui si immagina di fatto già una situazione simile alla Guerra Fredda, perché nel romanzo di varie le varie entità politiche di Eurasia, eccetera, si scambiano un po' di bombe nucleari, ma tutto finisce quasi subito e rimane questo stato di belligeranza non combattuta, ma per fortuna è andata già un po' meglio. Ovviamente lo scambio nucleare, appunto immaginato da Orwell, è ancora quello legato alle potenze disponibili con le prime armi atomiche, quelle a fissione, che sono più o meno comparabili a livello di distruzione a quelli di un bombardamento, un grande bombardamento convenzionale della Seconda Guerra Mondiale, quei bombardamenti che hanno incenerito Dresda piuttosto che Amburgo, l'80% della superficie di Tokyo, tanto per dire. Non certamente quello che viene, cioè le armi successive, cioè le bombe all'idrogeno, in cui cambia completamente la loro grandezza, diventano megaton, e questo fatto unito allo sviluppo di missili balistici, come dire, fa perdere un po' interesse alle narrazioni belliche. Perché avrebbero già scritto degli scontri di pochi minuti e invece inaugurano, se vogliamo, tutto quanto un intero filone che è quello del dopobomba. Per tornare a vedere dei racconti di fantascienza che sono, diciamo così, incentrati su qualche modo su scontri, dobbiamo sostanzialmente uscire dal nostro pianeta. Cioè bisogna trovare una soluzione, un modo per far sì che possiamo incenerire l'intero pianeta, ma rimane ancora un posto dove poter raccontare la storia. E da cui, vabbè, ne vedremo moltissime, insomma. Parlando di armi di fantascienza, ovviamente bisogna citare le armi di Escher. Il ciclo dei fabbricanti armi di Van Vogt. Il ciclo prende via con la pubblicazione di Sustained Science Fiction nel luglio del 1941 del racconto del Sisu, che è ampliato e diventerà di Weapon Shop, pubblicato nel numero di dicembre 1942 del Standing. Complesso inseguimento temporale che vede il giornalista McAllister diventare un mezzo di difesa per i negozi d'armi nella lotta spietata ingaggiata contro la loro imperatrice mondiale Imelda Escher. La famosa frase del romanzo, spesso citata a sproposito, il diritto di comprare armi, il diritto di essere liberi, intende sottolineare come gli armaioli del romanzo siano, nella corruzione dilagante, l'unica difesa della libertà. Va considerato che lo scenario del raccolto non discostava poi molto dalla realtà del tempo, che vedeva le forze naziste soggiogare gran parte dell'Europa. Questa frase è stata usata e abusata un'infinità di volte per giustificare, per esempio, l'estrema libertà di possesso di armi negli Stati Uniti, tanto per dirne una. Però non era certo quella l'intenzione dell'autore. La fantascienza diventa scienza. Quindi, allora, la Seconda Guerra Mondiale vede uno sviluppo incredibile di sistemi di distruzione. In particolare le Wunderwaffen tedesche hanno dato una sensazione che quello che può fare la nuova tecnologia, e abbiamo gli aerei a reazione, e abbiamo gli aerei con reazione senza coda, e abbiamo i cruise missile, abbiamo missili balistici, antiaerei, terra-aria, aria-terra, chi più ne ha più ne metta, sottomarini in grado di navigare in immersione per lungo tempo senza necessità di emergere, insomma ce ne sono molte. La fantascienza diventa scienza, e quindi anche un certo pensiero militare, se vogliamo, cambia atteggiamento. In linea di massima i militari storicamente tendono a essere molto conservatori e il più delle volte sono preparati a combattere l'ultima guerra e non la prossima. Però in questi anni qui invece sembrano quasi presi da un delirio di onnipotenza. Quindi tu praticamente sembra quasi che appunto tutto quello che c'è nei fumetti possa diventare vero, basta pagare abbastanza. E qui appunto cominciano a diventare le fantarbi, cominciano a diventare qualcosa di reale, cioè il cessato processo tecnologico indotto dalla seconda guerra mondiale comincia a leggere che i militari americani e le russe, per conseguenza della politica dello specchio, che tale trend possa continuare con lo stesso ritmo, inducendo a chiedere all'industria sistemi d'arma ben oltre le capacità tecnologiche del tempo e producendo una miriade di costosi progetti abortiti contro un numero non indifferente di sistemi d'arma che, alla parola dei fatti, si dimostreranno non in grado di soddisfare le specifiche di progetto o di farlo con tale ritardo risultare obsoleti perché non in grado di affrontare nuove minacce. Inizialmente l'approccio è incrementale, più potente, più veloce, più lontano, più in alto. Iniziano gli ammiragli. I vertici della Marina americana intendono mantenere la centralità strategica della loro arma, ma in un mondo in cui sembra che tutte le future guerre, se mai ce ne saranno, saranno combattute con l'atomica, l'aviazione degli Stati Uniti sembra destinata a fare la parte del leone. La Navy pertanto si adopera per ottenere il controllo di parte dell'arsenale atomico, lo farà anche l'esercito, ma le armi nucleari dell'epoca sono ingombranti, pesano circa 5 tonnellate, è molto difficile trovare il modo per farle trasportare un aereo imbarcato, dotato di una mina che lo renda un'arma strategica. Gli ammiragli non sentono ragioni e chiedono all'industria aeronautica qualcosa di ben al di là della tecnologia dell'epoca. Se chiedete agli ingegneri di risolvere un problema complesso con le indicazioni, non importa quanto costa, aspettatevi approcci estremi. E ecco qui il Fairchild M128. Oggettivamente un biplano a reazione lascia perplessi. Ma perché? Perché comincia questa idea degli aerei a perdere. I motori di reazione dell'epoca sono un poco potenti e assetati, richiedono una grande quantità di carburante, i cui serbatoi appesantiscono la cellula. Quindi buttiamo i serbatoi, dalla superiore che vedete qui, e poi buttiamo via anche un po' di motori. Quindi ce ne sono 6, un po' alla volta, venivano sganciati man mano che l'aereo si alleggeriva. Non basta, buttiamo tutto. Questo è un progetto della Convair in cui sostanzialmente due motori, il carburante, l'intero sistema di navigazione e di attacco vengono gettati sul bersaglio e praticamente nudi alla meta si tornano due persone con un aeroplanino. Ulteriore, qui siamo sempre nell'ambito di questa idea. Questo qui è un progetto della Douglas, che per chi conosce un po' di storia dell'aeronautica riconoscerà in questa sorta di Mistel l'X-3. Chiaramente viene usato appunto come veicolo appunto di controllo. Qui abbiamo questa bella rappresentazione. Cosa interessante, ne vedete più di qualcuna di queste cose, e in cui si fa fatica a distinguere anche nella mano di chi fa questi disegni tra le brochure delle case produttrici di queste meraviglie e i disegni invece che compaiono sulle copertine dei romanzi di fantascienza piuttosto che nei fumetti. Io ho cercato e non sono riuscito a trovare la prova provata che effettivamente in alcuni casi le mani siano le stesse, però la sensazione è effettivamente quella. Qui vale la pena di notare che la portaerei che vedete sullo sfondo, la CV-58, la USS America, non verrà costruita e nemmeno verrà costruita tutta questa serie di cose, perché siamo ormai nel 46-47, i politici si aspettano dividendo dalla pace, queste manie degli ammiragli che vogliono continuare a mantenere un peso strategico non ci stanno a sentire, dicono voi scordatevi che cacceremo tutti questi soldi per fare tutte queste cose. Addirittura il segretario della difesa Lewis Johnson nel 49, tra l'altro lo diceva qualche mese dopo l'atomica sovietica, diceva: non c'è motivo di avere né la marina né il corpo di marines. Il generale Brady mi dice che le operazioni anfibie sono un ricordo del passato, non ci saranno mai più operazioni anfibie, questo rende inutile il corpo dei marines e l'aviazione può fare qualunque cosa faccia oggi la marina, quindi è inutile anche avere la marina. Figuratevi che entusiasmo. Ma gli ammiragli mica mollano,
dicono: non ci fate le porte aeree, allora noi ci inventiamo le basi avanzate. E si inventano un'intera serie di oggetti che dovrebbero servire a far funzionare le basi, da questo idrovolante da trasporto, che tutto sommato è qualcosa di ancora ragionevole, per arrivare a un bombardiere quadrigetto idrovolante, tra l'altro poi di cui verrà prodotta una piccolissima serie, dimostrerà anche di essere tecnicamente valido, ma peccato che lo sarà nel 59, quindi quando sarà inutile. È incredibile, persino un caccia supersonico idrovolante. L'idea che si fa veramente fatica a immaginare qualcuno che sia potuto venire in mente, eppure l'hanno costruito. Questo aggeggio che decolla qualcosa come 270 km orari su due pattini, ecco, vale la pena di perdere un minuto per vederlo, insomma, ecco, vediamo un po'. Pronto l'elicottero per raccattare i pezzi se qualcosa potesse andare male. Che detto questo oggetto doveva essere supersonico, non dico altro. Eccolo qui che atterra sui 240-250 km/h. Non so, per dire, qualche problemino in gestione di acqua da parte dei motori, vabbè. Comunque eccolo qui che esce dall'acqua quasi come una sorta di...
Skydiver.
esatto. Eppure appunto questo coso qui l'hanno costruito. Anche questo. I generali non sono da meno e si inventa di vabbè, ma noi facciamo i carri armati atomici. Poi magari a qualcuno, come dire, fino a un paio di neuroni ricominciano a funzionare e si rendono conto che poi non è una buona idea quella di andare in battaglia con un carro armato, cioè con un reattore nucleare sotto il sedere. Però l'immagine di prima si chiamava un prototipo TV1, questo è il TV8, in mezzo non ho trovato nulla, ma fa presupporre che ci sia stato certo sviluppo, e questo strano coso qui avrebbe dovuto appunto essere un carro armato con a bordo un reattore atomico. Non chiedetemi quale doveva essere effettivamente l'utilità, se non un'autonomia pressoché infinita, ma boh, vabbè. Anche i sovietici fanno qualcosa di simile, però nel senso che anche loro fanno un carro armato atomico, ma è una cosa più sensata, l'oggetto 279. Qua vedete questa classica foto dell'epoca ricavata da qualche spione che riuscì a inquadrare questo prototipo. Il prototipo è comunque visibile, o meglio potremmo dire era visibile, al museo di Kubinka. La strana forma di questo oggetto è che nell'idea doveva essere in grado di resistere a un'esplosione nucleare a poche centinaia di metri di distanza. Infatti pesava più di due volte di quello che era il peso medio di un carro sovietico dell'epoca, non per niente c'ha un doppio cingolo per evitare di approfondire su qualsiasi terreno, e la particolare forma lenticolare, oltre sicuramente ad avere una valenza diciamo, per balistica, doveva servire anche a limitare la possibilità che il carro venisse rovesciato dall'onda d'urto. Vabbè, non se ne fa niente, anche i sovietici non ne fanno niente. I generali aeronautici ovviamente non sono da meno, il loro problema non è quello magari del peso, della dimensione dell'arma atomica, ma vorrebbero qualcosa di più veloce, anche loro si cimentano negli aerei a perdere, con la variante di introdurre eventualmente il concetto di aeroparassita, quindi del tipo di un grande aereo che trasporta un altro per una tratta e dopodiché lo sgancia, che per poi quest'ultimo eseguirà la missione, la parte finale della missione. Tra l'altro questa tecnologia verrà usata effettivamente durante la guerra fredda per fare ricognizioni sui paesi del patto di Varsavia, comunque sull'Unione Sovietica, con il progetto Falcon, con degli RF-84F modificati.
C'era ancora più in fondo il progetto di prendere un B-36, farlo decollare e attaccare all'estremità delle ali 2046.
ci hanno provato e dopo aver perso un paio di aerei sono passati al Ficon, che era un po' più utilizzabile, insomma. L'alternativa era il gigantismo del B-36, che se vogliamo era un aereo fantascientifico solo che del decennio prima, cioè con i suoi 6 motori da oltre 3.500 cavalli, i suoi 4 reattori, le sue 10 torri armate di 20 mm scomparsa, era un po' l'epitome della tecnologia degli anni 40. Qui non a caso questo oggetto assomiglia a quello che avete visto, anche perché le case produttrici cercano di ottimizzare. La variante, lo vedete, sta nel fatto che appunto questo vettore era a sua volta trasportato in un aereo più grande. Il progetto continua, come vedete ci pensano, si ripensano, allungano, accorciano, spostano i motori. Nel frattempo viene scoperta la regola delle aree di Wycombe, per cui sostanzialmente per superare la resistenza transonica è necessario che le aree equivalenti di un aereo rispettino le proporzioni del fuso perfetto, e quindi sostanzialmente questo si traduce nella cosiddetta bottiglia di Coca-Cola. Se vedete nel penultimo disegno c'è un netto restringimento all'interno della fusoliera. Comunque, alla fine, dopo tutti questi pensieri e mock-up su mock-up, un po' alla volta questo progetto si evolve in quello che alla fine sarà tutto sommato un aereo convenzionale, cioè il B-58 Aster. Per convenzionale, un aereo che comunque quando entra in linea è in grado di svolgere quasi tutta la sua missione a oltramare. Siamo nei primi anni 60, quindi sostanzialmente questo oggetto risulta pronto oltre 10 anni dalla prima specifica. Sempre in quegli anni lì un'altra trovata fantastica, quella del bombardiere a propulsione atomica. Qui invece il pensiero del tipo: ci serve sì un aereo che possa rimanere in aria per moltissimo tempo e possa coprire enormi distanze. La tecnica di rifornimento in volo era un po' ancora di là da venire. Gli americani fanno una serie di test con l'NB-36H, in cui a bordo è montato un reattore nucleare, anche se non trasferisce la potenza effettivamente ai motori dell'aereo. A destra vedete un modello di come sarebbe dovuto evolvere il progetto X-6. L'idea è quella, ci sono due soluzioni, quella del ciclo aperto e del ciclo chiuso, per cui nel ciclo indiretto il reattore nucleare sostanzialmente scalda un qualche tipo di fluido e a quel punto trasferisce il calore a dei motori comunque a reazione, e mentre invece nel ciclo diretto il reattore viene attraversato addirittura dal flusso di spinta che dovrebbe anche raffreddarlo. Ovviamente le complicazioni sono infinite, a partire da cosa fare del reattore nucleare quando l'aereo è a terra. Questo doveva essere più o meno il progetto più o meno finale dell'NX2, ma anche qui non se ne fa niente, proprio perché si risulterà insormontabili problemi della manutenzione dei velivoli a terra, per cui si sarebbero dovuti costruire anche schermati, sistemi di raffreddamento a vasche per smaltire il calore dei reattori quando erano a terra, e per non parlare poi della protezione del personale che doveva fare manutenzione. Comunque il progetto va avanti, va talmente avanti che lo costruiscono pure il super hangar corazzato. Questo veramente un residuo di un'epoca passata, perché in realtà non venne mai costruita la pista per questo hangar, quindi l'hangar è nel nulla. È a dimostrazione del fatto che ci hanno pensato e ripensato. Guardate un po' questo oggetto. Questo qui è il Beetle, cioè vale a dire, era questo coso doveva servire a fare la manutenzione agli aerei nucleari. l'operatore stava chiuso in quella cabina dietro un vetro al piombo di oltre 40 centimetri e avrebbe avuto tutti questi manipolatori per poter fare le sue belle operazioni. La casa costruttrice esiste ancora e attualmente produce ROV sottomarini. Questa immagine è tratta da un life e ormai a questo punto non era più un segreto per nessuno, c'è un servizio in cui si vede questo coso che appunto solleva le modelle, apre, trasporta un uovo e altre trovate simili.
Dove si trovava questo centro armi speciali?
Lo Special Weapon è per la gran parte è nel famoso quadrante dei deserti del sud-ovest, tutto sommato non troppo lontano da Los Angeles, per capirsi la famosa area 51, è appunto l'area 51, ma esistono tutte le altre e anche un altro po' di quelle successive. Sono zone in cui si possono trovare tuttora i resti dei prototipi dei reattori degli aerei che avete visto prima e altre amenità di quel genere lì che sono lì a raffreddarsi ancora adesso a più di 50 anni di distanza. I sovietici fanno la stessa pensata, ci provano anche loro, partono dal Tupolev 95 BR e ci installano anche loro il loro bravo reattore. Da quel che risulta sembra che vadano anche più avanti rispetto agli americani, perché sembra che effettivamente delle turboeliche siano state effettivamente modificate per appunto il ciclo indiretto ricevere la potenza dal reattore nucleare. In compenso sembra che il sistema di schermatura del TU-95 fosse molto meno efficiente di quello del B-36 e a quanto pare ebbero tutta una serie di personale colpito da malattia da radiazione. Questo è il Miasichev M50, che per lunghissimo tempo è stato ritenuto effettivamente un bombardiere a propulsione nucleare, ma era maschirovska, come si dice. In Occidente ne erano talmente convinti che ci furono delle case produttrici di modellismo che produssero persino questa scatola qui. I sovietici ebbero anche il classico momento OPS, questo è il reattore che OPS è scivolato dal TU-95, cose che succedono. Allora, i bombardieri a propulsione nucleare possono volare solo i fumetti perché nella realtà uccidono gli equipaggi e i tecnici in manutenzione, quindi si sceglie di eliminare l'elemento umano dall'equazione e si passa al sistema guida autonoma con quel supersonic low altitude missile. Nasceva Pluto, un sistema d'arma che si può definire diabolico, una vera e propria arma dell'apocalisse. Allora, si trattava sostanzialmente di un bombardiere senza equipaggio, lungo 27 metri e pesante oltre 30 tonnellate, armato con 16-24 testate nucleari, propulso da uno stato reattore nucleare da ciclo diretto a 600 MW, che sarebbe dovuto volare a poche centinaia di metri dal suolo a oltre Mach 3, e che dopo aver sganciato l'ultima testata avrebbe continuato a sorvolare il territorio nemico lasciandoci dietro una serie di distruzioni provocata dall'onda di pressione generata appunto dal volare a poche centinaia di metri a Mach 3 e dalla contaminazione che si sarebbe lasciato dietro, per poi schiantarsi provocando nell'area dello schianto un livello di contaminazione che avrebbe reso l'area inabitabile diversi chilometri quadrati per decine d'anni. Anche di questo non se ne fa niente, ma qui non è una questione tecnologica, diventa quasi una questione politica, nel senso che ci si rende conto che un'arma simile non potrebbe far altro che costringere i russi a costruire un'altrettanto micidiale e che forse non è il caso. Qui potete vedere appunto il motore di questo oggetto, solo per fare i test fu una vera impresa perché sostanzialmente dovettero costruire un gigantesco serpentone di accumulazione di aria compressa ottenuta tramite l'utilizzo di compressori da sottomarino, in modo da accumulare una quantità d'aria ad alta pressione sufficiente per poter accendere da fermo questo oggetto che, come vedete, è montato su un carrello ferroviario perché veniva movimentato dalla zona di testa a una zona di raffreddamento tramite delle locomotive telecomandate. Ovviamente se ci sono i bombardieri ci devono essere anche i caccia. Gli americani sono ben certi che i russi stiano facendo almeno quanto stanno facendo loro, e l'USA sempre nel 1950 mette la specifica WS-201, conosciuto come l'intercettore del 54, perché tra le mirabolanti richieste c'era anche quella che indicava il 54 come l'anno di messa in servizio operativo. Qualcosa che si avvicinerà alle reali richieste entrerà in servizio solo nel 59. Quindi in un mondo in cui l'aereo più veloce del mondo, il record omologato, cioè vale a dire un aereo che decolla da terra e vola in volo orizzontale, era dell'anno precedente, del 49, ed erano i 1079 km/h che un F-86 modificato era in grado di raggiungere. Bene, in questo mondo qui viene richiesto un aereo almeno bisonico, meglio se trisonico, armato di missili nucleari, dotato di radar, integrato con un sistema di controllo di terra digitale, che tra l'altro doveva essere ancora letteralmente inventato dal nulla nel 50. E quindi ovviamente da queste richieste mirabolanti partono le case produttrici di velivoli, non vedono l'ora di buttarsi a pesce, perché ovviamente tutto questo verrà a costare una quantità di denaro enorme e loro riusciranno a portarsene a casa una bella fetta. Nel caso del caccia, gli americani finiscono col finanziare due progetti, uno tutto sommato convenzionale, con quelli in F-102 è un flop assolutamente stellare, perché non riuscirà nemmeno a essere supersonico. Non riuscirà nemmeno a essere supersonico per la regola delle aree che vi dicevo prima. Vabbè, cosa fanno? Allungano, lo stringono, lo modificano, alla fine riescono a mettere in linea l'F-102 nel 56, ma l'aereo arriva a Mach 1.25, non è poi quello che si aspettavano. Continuano ad allungare, stringere, fare di più e di meno, al punto che appunto alla fine finirà con avere un nuovo nome, il Delta Dart, e nel 59, anzi veramente nel dicembre del 59, risulta operativo questo oggetto, che è in grado di volare a Mach 2,3. Questa immagine l'ho inserita per darvi un'idea di cosa voleva dire dal punto di vista dell'elettronica del tempo ottenere tutte quelle mirabolanti richieste. Al di là dei quattro missili AIM-4 Falcon, due a ricerca infrarossa e due a ricerca radar, qui vedete l'incredibile volume di elettronica che era necessario per fare tutte queste cose. È molto interessante l'oggetto che vedete lì in primo piano con lo schermo, che potrebbe sembrare uno schermo radar, ma in realtà non è uno schermo radar, ma è uno schermo che comunica al pilota la situazione tattica ricevendo dati via data link dal sistema di terra. Questo sì era fantascienza per l'epoca. L'altro progetto è questo incredibile oggetto puntuto, da cui vi fate l'idea, e quindi molte illustrazioni poi dei fumetti da dove hanno tratto l'idea. Questo qui è l'XF-103 Thunder Warrior, anche di questo in progettazione avanti viene costruito il classico mock-up. All'epoca, una volta che era terminata la progettazione di massima, veniva costruito un mock-up ingegneristico più o meno per verificare che tutte le misure che erano state previste collimassero. Questo oggetto avrebbe dovuto essere propulso da una combinazione turbostato-reattore, stiamo parlando di qualcosa di lungo 40 metri. Non, con soluzioni tipo capsula di salvataggio in grado di sganciarsi integralmente all'aereo per permettere appunto l'abbandono anche a velocità superiori a Mach 3. Questo è il mock-up dell'apparato di propulsione. Come vi ho detto, tutto era in ritardo, aveva un mucchio di limitazioni. Nel 58 ci riprovano con la specifica successiva di XF-108 Rapier. Tutto sommato questo è un progetto, se vogliamo dire, a basso rischio. Perché? Perché utilizza tutte le tecnologie che nel frattempo erano state sviluppate per quest'altro bel oggetto, l'XB70 Valkyrie, un esamotore da oltre Mach 3, che però, essendo appunto ormai gli anni 60, risulta sostanzialmente un oggetto inutile. Perché? Perché nel frattempo sono diventati operativi i missili balistici intercontinentali. Questa foto l'ho introdotta per farvi l'idea di cosa vuol dire volare oltre Mach 3 quando non hai ancora inventato la vernice in grado di sopportare la temperatura. Ma prima vi ho parlato di quella cosa sofisticata del caccia che era collegato ad un meccanismo di controllo a terra, eccetera, no? Il SAGE, Semi Automatic Ground Environment, che era una complessa rete di radar e postazioni missilistiche, velivoli e centri di comando interconnessi via data link. Ma qui stiamo parlando degli anni 50, la tecnologia disponibile è quella delle valvole. E qui dobbiamo finire col parlare della ANFSQ7. Allora, in quel delirio burocratico che più o meno contraddistingue tutte quante le grandi organizzazioni, la sigla NFSQ per le forze armate americane indica un apparato elettronico di comando che fa cose varie, qualcosa di più generico non si può. Questo oggetto arriva a occupare la bellezza di un edificio di 4 piani. Ha bisogno di svariati megawatt di potenza per funzionare. A tutt'oggi ovviamente il più grande in termini dimensionali computer mai costruito, e anche il merito di essere il primo computer costruito in serie, se vogliamo, perché ne verranno prodotti 24/48, perché in realtà ognuno di questi centri conteneva 2 interi sistemi che venivano azionati a, diciamo così, su turni di 12 ore e che garantivano il fatto che se uno dei due avesse avuto dei problemi subentrava immediatamente l'altro. Ecco l'edificio, come vi fa, vedete queste dimensioni di questi armadi, vedete queste sale piene di valvole, corridoi, pannelli pieni di lucine, interruttori, dozzine di operatori quindi sulle loro postazioni. Ovviamente se devi fare una penna ottica sul militare la fai a forma di pistola, postazioni dotate di ogni sorta di comfort, compreso posa cenere e accendisigaro. E che succede? Succede che avete una sensazione di déjà vu, e un motivo c'è, cioè la NFSQ è la radice dell'immagine popolare del computer. Il computer, le sue parti dismesse, sono state utilizzate in film e serie televisive ancora, quando ancora è in servizio, cioè tra il 58 e l'80, entrando nell'immaginario collettivo. L'esistenza stessa del SAGE fu l'occasione per la creazione di un intero filone fantascientifico sui computer che evolvono intelligenze artificiali maligne come Skynet di Terminator, le Alien di 100, che provocano comunque l'olocausto nucleare. Vediamo un po' se riesco a farvi vedere questa cosa prima. Vi consiglio assolutamente la visione di questo sito che non vi sto facendo vedere perché vediamo se ci riesco. Da bravo, non ci riesco. Come non detto, stare nel computer è sostanzialmente un sito che si prende la briga di catalogare tutte quante le comparse di computer di vario genere nei film, nei telefilm, eccetera. E la voce più grande è proprio quella della NFSQ7, perché è comparso sulle cose più ovvie e più incredibili. Cioè, lo potete trovare in Battlestar Galactica, quella del 79, ma lo potete trovare persino in Colombo. Cioè, appunto, è proprio per questo quell'immagine è diventata un po'. stereotipo del computer, no? Cioè, dunque, a proposito di... eccolo qua, no? Colossus, il primo esempio di film in cui c'è il computer che come dire, diventa autocosciente e decide che vuole comandare lui, e questa incredibile scena dell'inizio del film, no? Vediamo il protagonista, il dottor Forbin, che attiva il Colossus, e l'immaginario è quello che abbiamo visto prima. Ok, facciamo un breve escurso su quest'altra trovata e dopo cercherò di chiudere perché non riuscirò a raccontarvi proprio tutto. L'arco atomica portatile. Allora, probabilmente vi ricorderete Fantasia dello spazio e magari vi ricordate di più il film Fantasia dello spazio, in cui appunto i fanti sono, oltre che dotati di queste corazze in grado di, diciamo, di potenziarne la forza, sono dotati letteralmente di armi nucleari portatili. L'idea può sembrare abbastanza folle, no? Tant'è che appunto il testo lo dice lì, no? Nessuno ci tiene a provocare una catastrofe cosmica due passi da sé. Sì, però... però ecco qua, i David Crockett. Cioè, nel senso, questo strano oggetto... in cui vedete quel proiettile che sembra preso da un fumetto, ma non un fumetto di fantascienza, un fumetto più disneyano, no? È effettivamente un'arma atomica portatile, appena più grande di quella che abbiamo visto in spalla a Rico. E questo oggetto appunto è in grado di lanciare un'arma nucleare che ha una potenza compresa tra 0,01 e 0,2 kiloton. Se uno non avesse idea, stiamo parlando comunque di 10 tonnellate di esplosivo. E a una distanza di 2-3 chilometri, cioè letteralmente sui propri piedi. Per darvi l'idea, in questa immagine vedete le due versioni e vedete quegli strani aggeggi montati al di sotto. Quelli sono quelli che vengono definiti dei fuciloni di calibrazione. L'idea è quella di sparare un proiettile tracciante che è costruito in modo tale da avere la stessa traiettoria balistica del proiettile dell'arma principale e con quello fare il puntamento, il che vuol dire sostanzialmente tirare una bomba atomica a vista. Allora, questo qui... ah, poi dimenticavo, ovviamente portatile, diventa l'arma da valigia. Sì. Eccolo lì, vedete che a fianco vedete il trasporto per il lancio per le truppe paracadutate, perché a quanto pare un minimo di protezione dagli scossoni doveva essere garantito. Eccolo qua, per cui quando qualcuno delle forze armate vi dice ho un'atomica tra le gambe, non è un erotomane.
Esatto.
Beh, sì e no, comunque era il caso di rimanere a coperto. Ma abbiamo parlato di fantascienza degli anni 50, i dischi volanti, vogliamo dimenticarceli. E questa qui probabilmente l'avete già vista, la Vorkar, l'avrete visto anche nelle classiche immagini in cui vedete questo coso che ballonzano a pochi centimetri da terra, e dicevo, beh, insomma, sì, ci hanno provato, ma non ha funzionato. Non proprio. Allora, la Vorkar doveva diventare una cosa più o meno di questo genere qui, una specie di jeep volante, qualcosa di simile. Vabbè. Ma in realtà i canadesi stavano pensando a qualcosa di molto più serio. Questo qui è il progetto appunto dei canadesi per una sorta di VTO, vertical take-off, quindi di un aereo a decollo corto, per non dire verticale, con le solite ambizioni da Mach 3 o 4 perché si sprecava negli anni 50, che sarebbe dovuto diventare questo oggetto qui nel momento in cui gli Stati Uniti hanno occasione di verificare questi progetti. Qui la storia non sto a raccontarvela tutta perché è piuttosto complicata. A un certo punto i canadesi avranno un caccia in realtà migliore degli americani, ma decideranno, per motivi tuttora ancora piuttosto misteriosi, non solo di cancellarlo, ma addirittura di far sparire tutta la documentazione e demolire tutti i prototipi. Vabbè, comunque insomma abbiamo visto che anche i dischi volanti per un po' vengono presi sul serio. Ma siamo tornati ai missili balistici. Allora, se possiamo lanciare una testata, perché non ci lanciamo anche degli uomini? Tutto sommato, no? Stanno pensando di lanciare un astronauta, ma lanciamo anche i fanti oltre ai codo. Cominciano direttamente con il Raytheon, che per capirsi è il missile con cui verranno lanciate le prime Mercury suborbitali, e dicono: ma ci mettiamo dentro tre persone, un comando, e riusciamo a lanciarlo a 400 chilometri, paracadute, cuscini, retrorazzi a terra, e questi tre boh, chissà che faranno. E, ovviamente l'appetito viene mangiando, quindi quando si rende disponibile lo Jupiter, qui gli uomini entrano 18, la gittata dovrebbe diventare intorno ai 1000 km e quindi la faccenda comincia a diventare seria. Annotazione: gli Jupiter sono stati in dotazione anche all'aviazione italiana, quando nei primi anni 60, pochi lo sanno, ma l'Italia aveva ambizioni nucleari, venne studiato sottomarino a propulsione nucleare. Vennero schierati questi 30 missili della 36esima aerobrigata di tradizione strategica in Puglia, a doppia chiave, però contrariamente, per dire, i stessi missili erano schierati in Turchia e erano controllati dagli americani, in Italia gli equipaggi erano italiani. Eccolo qua, l'idea è sempre quella: parata caduta, rentro razzi, e i nostri impavidi vanno all'assalto. Ma nello stesso tempo la NASA stava pensando a qualcosa di molto più grande, il Rhombus, e ovviamente immediatamente i militari dicono: bella idea, è quello che ci serve, l'Intercontinental Aerospacecraft Range Unlimited System. Notare che l'acronimo Icarus viene chiamato, modificato quasi subito in Itacus, perché Icarus che cade, no? Perché suonava male. Itacus non è un acronimo. Eccolo qua, stiamo parlando di un aggeggino di oltre 60 metri di altezza, di 20 di diametro, in grado di portare la bellezza di 1200 persone, 200 e passa persone per 6 ponti. Gli avrebbe dovuto, appunto, eccoli qua, piazzati nelle loro cuccette di accelerazione. Space Trooper, queste cose cominciano a sovrapporsi, vedo, posso allungare, ok. E ecco qui questa immagine, che è una di quelle che uno dice: ma è una copertina di Urania? No, è nella brochure della McDonnell Douglas.
È il periodo in cui pensavano anche all'Orion.
Sì, esatto. Siccome poi la gittata alla fine con i suoi 8000 km, comunque la gittata non era poi del tutto unlimited, venne anche pensata una versione leggermente più piccola, ma che poteva essere trasportata da una portaerei. Queste qua potevano trasportare circa 200 uomini completamente equipaggiati. Ora qui non riesco a farvelo vedere perché a quanto pare c'è qualcosa che non funziona, ma vi posso dire che questa trovata, che all'epoca venne ovviamente cassata per i costi impensabili che ne sarebbero derivati, adesso ci stanno ripensando, nel senso che qualche mese fa l'Air Force è uscita con un request for proposal che, guarda caso, assomiglia molto allo spaceship. Cioè, l'idea è quella, una richiesta sostanzialmente chiede di poter trasportare l'equivalente del carico di C-17 ovunque nel mondo in meno di un'ora. Quindi ci stanno riprovando.
la McDonnell Douglas ci giocò un altro po' pensando di fare questa cosa invece ad uso civile, rimaneggiando il progetto con una partenza su Slitterazzo, eccetera, ma ovviamente non se ne fece assolutamente nulla. Torno su questa immagine perché in questa immagine vedete un'altra, come dire, un'altra icona, no, fantascientifica, il fante volante, no? Per un po' di tempo si pensa che, non si sa bene perché, bisognerebbe dotare di un sistema volante ogni singolo fante. Si inventano cose di questo genere, questo mi sembrerebbe più un ottimo modo per amputare i piedi alle persone. Qui già la cosa funziona meglio, anche se uno si chiede ma perché questo tizio dovrebbe rimanere in piedi? Che forse magari non è un po' troppo esposto, eppure tutto quello... Tutto questo pensiero continua così, perché questa qui invece è un... Mentre i primi due stiamo parlando degli anni 50, questo aggeggio qua è uno sviluppo degli anni 80. Per ovvi motivi viene chiamato il pulpito volante, funzionava anche, però appunto non si capisce perché, quale senso ci sia nel volare a pochi decine di metri dal terreno in questo modo, se non per farsi impallinare. Va detto che questo era un progetto civile che venne proposto ai militari e i militari dissero no grazie. Non è finita, eccolo qua, forse l'avete visto una recente parata della festa della Repubblica Francese, si è esibito questo signore, rimane sempre in dubbio ma cosa dovrebbe servire, e poi comunque anche dovesse servire, un drone attualmente non può fare il lavoro altrettanto bene. Vabbè, allora torniamo con i piedi per terra, perché il conflitto del Vietnam fa dimenticare la push button war, e il problema principale risiede nel trovare il nemico. Ne scattureranno delle soluzioni veramente, vedrete ora, incredibili. Tanto per darvi l'idea, la guerra del Vietnam è considerata la guerra meno, come dire, efficace che sia mai stata combattuta, nel senso che nella migliore delle ipotesi sono servite 5 tonnellate di munizioni per provocare una perdita al nemico. Si va dalle 5 alle 15. Allora, la trovata più impossibile è l'annusatore. L'annusatore. Allora, l'annusatore era esattamente un marchingegno che doveva annusare l'aria e percepire gli odori di urina umana e di sudore umano. Potete già immaginare, senza essere degli esperti di biochimica, quanto efficace poteva essere in una giungla. Lo montano sugli elicotteri, ne fanno una versione potenziata, ci spendono una gonata di soldi, funziona talmente male che addirittura viene fatta una commissione d'inchiesta su tutta questa faccenda, che incredibilmente conclude che vabbè, tutto sommato può essere utile perché percepisce il fumo delle armi da fuoco. Grazie. Ecco, qualcosa invece più efficace, se vogliamo, più semplice, è la trovata dei sensori di sismici e sonori. Venivano lanciati questi oggetti che sono direttamente derivati dal sonoboe antisommergibile, e questo creava una rete di punti di ascolto che veniva ricevuta da un aereo in volo che a sua volta li trasmetteva a terra, dove veniva elaborato, dove veniva indicato dove poteva esserci un convoglio su cui indirizzare gli aerei. Potete comunque già immaginarvi tutto questo dispendio di forze, perché poi magari il convoglio erano due biciclette, perché su sentiero di Ho Chi Minh quelle cose lì passavano, insomma. Ultima trovata è quella degli specchi spaziali, cioè trasformiamo la notte in giorno, e come facciamo? Mandiamo in orbita degli specchi sostanzialmente che riflettono la luce solare. Io il primo riferimento che sono riuscito a trovare del 37 di questo tal Edmund Moore, che autore prolifico ma tutto sommato poi non così tradotto, eccolo qua. E il progetto Hubble è proprio appunto della Goodyear per
per, eccolo lì, vedete, appunto, lo scopo è di studiare la fattibilità di lanciare degli specchi per poter illuminare. Vengono fatti tutti i loro bravi conti, in orbita gestazionale si capisce, si può arrivare a illuminare un'area di 333 metri quadrati e via via diminuendo a seconda della quota, però aumentando la luminosità. La NASA aveva altro da che fare nella seconda metà degli anni 60. E infine arriviamo alle guerre, proprio guerre stellari di Reagan. Reagan, il 23 marzo dell'83, fa il famoso discorso sulla Strategic Defense Initiative e sostanzialmente in 448 supera la dottrina della distruzione assicurata mutuale e nei fatti, se non nelle lettere, di fatto denuncia i trattati di limitazione dei sistemi antimissili e quello per lo spiegamento di armi nucleari nello spazio. E da qui nascono tutta una serie di oggetti incredibili. Qua potete vedere un paio, cioè, armi e fantascienza, no? Si sovrappongono perché il Time è dell'aprile, quindi è di pochi giorni dopo, e già usa il termine Star Wars. I tedeschi un anno dopo addirittura mettono Reagan nei panni di Darth Vader. E qui veramente si va oltre l'immaginabile. L'idea di intercettare i missili balistici in tutte le varie fasi della loro traiettoria, e quindi vengono inventati i laser basati a terra, laser in orbita, laser raggi X, intercettori basati a terra, intercettori basati nello spazio, chi più ne ha più ne metta. Qui abbiamo alcune cose che poi diventeranno altro. L'Erint di fatto diventerà l'evoluzione del Patriot. Questa strana forma è data dal fatto che l'idea è che questo veicolo avrebbe dovuto impattare il missile direttamente, quindi veniva creata un'area di impatto il più grande possibile. La tecnologia nel frattempo era maturata al punto tale che si poteva pensare di riuscire effettivamente a colpire il missile direttamente, non con un'esplosione nucleare nelle vicinanze. E qui appunto dimostrazione del fatto che quello era atmosferico, questo è esatmosferico. Praticamente ogni 50 km di quota è previsto un sistema di intercettazione. Forse questo è più fantagioso, non sono riuscito a trovare un ricordo di aver visto un'altra immagine molto più chiara di questo oggetto. Allora, questo aggeggio sarebbe dovuto funzionare praticamente con delle guide d'onda in grado di sfruttare l'esplosione di un'arma atomica per indirizzare dei fasci di altissima energia di raggi X. Venne fatto effettivamente un esperimento sotterraneo che pare abbia funzionato, però, di queste cose. Cominciamo ad avvicinarci ad oggi e quindi diventa sempre, queste cose sono ancora tutto sommato coperte da segreto. Laser a fluoruro di idrogeno, questo aveva vantaggio rispetto all'altro che era in grado di sparare più colpi. E comunque di tutto questo in realtà non se ne fa niente, cioè praticamente di tutte queste cose mirabolanti sì, un po' di soldi vengono spesi, anzi diciamo che tutto sommato c'è molto scetticismo in campo occidentale. Poi vedete un po' di fotografie, un po' di vignette dell'epoca che puntano sul fatto che tutte queste cose qui lasciano il contribuente tasche vuote, no? E questi missili sembra che l'unica cosa che colpiscano appunto siano le tasche dei contribuenti. E al punto che vedete, no? Ecco qua di nuovo Reagan che fa boom boom con la bocca perché guarda caso sotto il peso dei tagli alla difesa e del, come diavolo si chiama, quello lì è il nome di una legge dell'85 che sostanzialmente è quella che è alla base di quel meccanismo perverso per cui se il Senato americano non approva il bilancio, a partire dal primo dell'anno gli uffici federali devono chiudere. Ma i russi ci credono tantissimo invece, costruiscono questa cosa qua e questa cosa qua è un laser orbitale che è più o meno pronto tra il 93 e il 94, non riescono a metterlo in orbita perché subito non hanno un missile abbastanza grosso per farlo, poi si rende disponibile il Proton e nel 97 lo lanciano. Sì, infatti, della serie. Avrebbe funzionato, chi lo sa, il problema è che questo affare ebbe un problema al software, per tutta una serie di motivi il carico orbitale era montato al contrario sul vettore e nel fase, una volta terminata la spinta, avrebbe dovuto sganciarsi, rovesciarsi e continuare la traiettoria. Invece fece un giro di 360 gradi, si accende il motore e l'aereo cade, e il tutto cade a terra. A quel punto lì i russi avevano più o meno finito i soldi e quindi siamo arrivati ai giorni nostri.
Non ti ho spento io però. Non ti ho spento io il mondo.
No, vabbè, va benissimo. Dice, mi fermo agli anni 80 perché come vi dicevo, tutto sommato appunto è difficile sapere delle cose che funzionano ancora di più delle cose che non hanno funzionato. Dei russi sappiamo poco perché sappiamo pochissimo di quello che ha funzionato e ancora meno di quello che non ha funzionato, quindi un po' questa sovrapposizione finisce qui. Oggi sappiamo che a livello più o meno sperimentale esistono laser dell'ordine del megajoule che sono già montati su alcune navi americane. Una cosa che ha cambiato un po' il paradigma tattico è sicuramente l'evoluzione dei droni. Per il momento sono droni volanti, ma c'è chi sta lavorando anche a oggetti terrestri. Vedremo appunto se la realtà supererà la fantascienza e se tutte queste cose qui poi finiranno di nuovo invece in senso inverso a popolare invece l'immaginario fantascientifico. Purtroppo viene da dire che tutta questa inventiva viene utilizzata in questi scopi, sappiamo che è così da sempre, va detto che ogni tanto una parte di tutta questa tecnologia poi ricade nel civile, posso tranquillamente dire che lo sviluppo del sistema SAGE probabilmente ha accelerato di almeno 10 anni tutto lo sviluppo dell'informatica a livello mondiale, insomma. Tra parentesi, costò più del progetto Manhattan. E con questo ho concluso.
Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
Potenza erogata 23%. Così.
Blocco 2 è pronto.
Attivato.
Blocco 2 posizionato.
Siamo al 35%.
Larve rosse, evacuare l'area intorno allo Stargate.
Torniamo da voi, chiude le porta. Andiamo, sbrigate.
C'era quello sotto la grande pietra?
Sì. Mio padre lo trovò nel 1928. È fatto di un minerale che non si trova sulla Terra.
Blocco 5 posizionato.
75%.
Blocco 6 pronto. Blocco 6 posizionato.
Non eravamo mai riusciti ad andare oltre nella sequenza.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.